faccio una piccola premessa per i grandi, perché mi ha colpito un attimo, perché mi ero preparato un po' la predica, poi quando vi ho visti ho detto qui la devo cambiare. Quanto è imbarazzante parlare della morte. Abbiamo sciolto tutti i tabù, parliamo ed educhiamo i ragazzi alla sessualità, alle elementari, ma quanto è difficile parlare ai nostri ragazzi della morte. E dovremmo interrogarci anche come cristiani, se questa parte è evangelizzata, cioè se è piena di speranza. Eppure in questi giorni, intanto che di notte andavo a correre, c'erano zombie e vampiri che passavano per le vie. Ci giochiamo con la morte, la prendiamo in giro, ma noi adulti quanto sappiamo raccontare ai nostri ragazzi che è parte della vita? Il mistero cristiano si incentra tutto su un passaggio di morte e di risurrezione che noi chiamiamo rinascita. Dovremmo chiederci se con tante cose che noi vorremmo mantenere della nostra cultura e ci vantiamo di questa, non abbiamo perso alcune cose fondamentali, così importanti, che forse abbiamo visto vivere un po' in famiglia e che anziani ci hanno consegnato come cose drammatiche, difficili, ma che si possono vivere, soprattutto in una speranza, quella della nostra fede. Chiusa la parentesi. Quando sono andato a trovare il mio professore in Francia, ho conosciuto un monaco, Padre Ildefonso, vecchio, che aveva scritto tanti libri, vecchissimo, curvo, una barba bianca, lunga, sembrava quasi un mago, con sopra il suo abito nero. E dopo pochi mesi che sono ritornato, il mio professore mi scrive: guarda Nicola, che Padre Ildefonso è morto. Ma cosa è successo? Gli ho detto. Era una settimana che era uscito dalla sua cella e poi non era più rientrato. Dovete sapere, ragazzi, che questo monaco viveva, prima di rientrare ed essere convinto dai confratelli di rientrare nel monastero perché era troppo vecchio, in un piccolo eremo all'interno della foresta, perché nel silenzio lui si metteva davanti al Signore, lì scriveva i libri e lì aveva tutta la sua vita, solo che era diventato molto anziano e quindi aveva dovuto ritornare nel monastero. Ebbene, pensate ragazzi, l'hanno trovato dopo 3 settimane e mi diceva il mio padre, era attaccato a un albero in preghiera, accovacciato, che abbracciava questo albero. Era partito dalla sua cella quando aveva sentito il momento della sua ora ed era andato a morire lì, attaccato a un albero. E vi dico questo perché c'è una bella frase che dice un antico imperatore filosofo. Dice: viviamo la morte come la vive l'oliva. Sapete l'oliva, no? Che cade a terra gioiosa perché accolta e ringrazia dell'albero che ha portato alla sua maturazione perché poi sia olio per tutti. È profondamente biblico questo, carissimi grandi. La morte più bella non è quella dove non senti la sofferenza e non è nemmeno quella improvvisa. La morte più bella è legata alla vita e uno sa morire bene, anche se questa capita improvvisamente, quando ha imparato nella sua vita 2 cose, a benedire e a ringraziare tutti i giorni, come l'oliva che accetta di staccarsi, rende grazie alla terra perché l'accoglie e benedice l'albero perché l'ha fatta crescere. Noi cristiani siamo chiamati un po' a fare questo, quello che dice il Salmo, quello di benedire ogni giorno: il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Cerco solo una cosa nella vita, dice il Salmo. Stare nella tua casa, Signore, che è la nostra comunità, è la nostra gente, le nostre radici, e contemplare il tuo volto ogni giorno nel tuo tempio. Sono le nostre relazioni, le cose più importanti, le persone che amiamo, e lì vedere la benedizione che il Signore ha per te. E allora vivere con gratitudine. Ecco, mi piace pensare che Padre Ildefonso si sia addormentato così, come tanti uomini e tante donne che ho avuto la grazia di veder morire. Dopo la fatica e l'accettazione, il momento di poter benedire e rendere grazie. E allora, fratelli e sorelle, forse capiamo anche il sacrificio di Gesù e quello che dice in questo Vangelo: tutto mi è stato dato dal Padre, tutto, e la volontà che non si perda niente. Che eredità ha dato il Padre? L'eredità che ha dato il Padre a Gesù è ognuno di noi, le cose essenziali, le persone che Lui ha amato, prima i Suoi 12 uomini, poi la sua comunità di Israele, poi ogni uomo e ogni donna. Vedete, noi passiamo la nostra vita a cercare di non fare entrare la morte dentro le nostre esistenze. Perché fare entrare la morte nelle nostre esistenze vuol dire metterci in scacco. Non parlo della morte fisica, eh? Fortunatamente la scienza sta lottando perché questa giunga il più tardi possibile. Ma se noi non ci prepariamo a morire un po' ogni giorno e continuiamo a costruire dei bastioni e non lasciamo che nella nostra vita possa esserci anche un po' il morire, non impareremo mai a consegnarci all'ultimo momento, perché la nostra vocazione è proprio quella di donarci fino in fondo. Un filosofo diceva che l'uomo può combattere contro ogni cosa, può difendersi da ogni cosa, ma la morte lo porta ad essere come il cittadino di una città senza le mura attorno. È così, se ci pensate, passiamo un po' la nostra vita, ce lo dicono anche gli psicologi, a costruire dei bastioni, delle mura, perché l'altro non mi invada, perché una situazione non mi tocchi, perché non sia messo in scacco il mio equilibrio. E così certe volte fa anche la comunità, certe volte la Chiesa ha troppa paura. Ma quando invece dentro di sé si ha una identità, si ha una speranza, so a chi ho dato speranza, dice Paolo, allora si lascia che la morte non sia più una cosa spaventosa, ma un passaggio. La morte non è la maledizione di Dio perché abbiamo fatto chissà che cosa. La morte è uno dei luoghi della vita. Il peccato cosa ha creato? Il non poterci mollare mai, il non poter a poco lasciarci anche noi accogliere. Allora oggi celebriamo il ricordo di tutti coloro che hanno fatto questo passo e chiediamo al Signore a poco di abbattere i nostri bastioni, di far entrare le morti sane che ogni giorno ci possono edificare, e ogni giorno a poco di prepararci all'incontro con Lui, che non significa fine ma pienezza di vita con tutti quelli che abbiamo amato. Sia lodato Gesù Cristo.